Non volevi parare il passato, smettere di voler preparare il futuro e vivere come meglio posso il presente. Un sincero ed utile approccio all'esperienza. Buongiorno e bentrovati alla prima puntata del 2025 degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale Sei Altrove. E qui ai microfoni della radio in diretta ci sono Iapos e Mel.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, auguri per questo nuovo anno che è iniziato. Vi ricordo, siete in ascolto di Radio Cooperativa, oggi è venerdì 3 gennaio 2025, sono le ore 12:05. Vi ricordo il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, vi ripeto www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le informazioni utili che riguardano la nostra emittente. E tra le varie cose, oltre al palinsesto, ai podcast, alle novità che riguardano le trasmissioni della nostra emittente, trovate anche le modalità per dare un contributo economico all'esistenza della nostra radio che, come sapete, vive unicamente della vostra generosità. Trovate sul sito appunto www.radiocooperativa.org una voce Sostieni la nostra radio e cliccandoci vi si apriranno queste modalità che sono il versamento tramite bollettino postale oppure il bonifico, e quindi potete copiare e incollare l'IBAN. Invece, nel caso del versamento tramite bollettino postale, trovate il modulo già precompilato che si può scaricare in formato PDF. Oppure una donazione tramite PayPal che si può fare quindi direttamente dal telefono o dal computer. Noi vi ringraziamo anticipatamente perché appunto è grazie a voi che la nostra radio continua a trasmettere. E vi ricordo invece per maggiori informazioni riguardanti il nostro centro e anche quindi indirettamente la nostra trasmissione, il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera e tutto attaccato. Abbiamo anche una pagina Facebook che si chiama Centro Culturale Sei Altrove. E come auspicio per quest'anno che si è aperto da poco e più in generale per quanto riguarda il futuro di tutti noi, incominciamo questo nuovo anno degli Altronauti all'insegna di una lettura, di un testo ispirato che è stato pubblicato nel nostro blog, un testo scritto da Hermes. Il nostro blog è seialtrove.altervista.org e il titolo di questo testo è Visione, vento di rinascimento.
Tutto è mente. L'umanità è sintesi e frammento di pensiero vivente. L'ente umano, spirito illimitato della bellezza cosmica, comprimendosi nei limiti della forma tangibile, accede all'esperienza terrena ed è qui che il suo sigillo divino può esprimersi e sperimentarsi come volontà del pensiero vivente. Fin dal concepimento, l'uomo è potenzialmente un geroglifico, un nedum aeter, letteralmente un portatore della rivelazione divina. In ogni uomo questo sigillo, inciso alla nascita nel nucleo della sua stessa carne, è il memento della sua consacrazione alla gloria del supremo codice, a cui egli devolve, consapevole o meno, l'opera di ogni possibile vita. Questi ideali astratti dell'architettura cosmica possono essere resuscitati in ogni singolo individuo che, risvegliatosi al mistico, medita sull'inconoscibilità dell'opera divina, scorgendone i principi universali e le leggi della vita. Coagulatasi nella forma, la luce che anima l'uomo è sepolta da strati di scorie che a tempo debito richiederanno di essere lavorate, sgrezzate e sublimate. Tuttavia l'edificio fisico dell'uomo, il divino geroglifico, è in realtà la tomba o l'incarnazione del monumento ideale del progetto iniziale, quella eterna luce in cui le dimensioni materiali non sono altro che un umbratile simbolo del Neter Neteru, l'assoluto essere. La realtà di ogni civiltà umana può quindi essere considerata un'incarnazione delle vicende storiche di questa tradizione perenne, che in ogni era presiede, opera e garantisce continuità al progetto iniziale in cui l'uomo risvegliato si scopre figliol prodigo. In passato, in quanto istituzioni per la diffusione dell'agricoltura celeste, la tradizione e i suoi misteri erano gli architetti della civiltà. Tuttavia, ad ogni eone toccati i più alti cieli, i misteri tramontano, eclissandosi nelle trame culturali di quel dato momento storico. In ogni ciclo di decadimento, come accade in quest'epoca, essi sono profanati dallo Stato perché invidioso della loro ricchezza e potere, dalle religioni perché intimorita dalla loro sapiente saggezza e dalla folla perché asservita alle leggi dello Stato e plagiata dal dogma religioso. Ragion per cui, quando è lo Stato a governare, l'egemonia intellettuale produce ignoranza, divisione e competizione, attraverso le cui contrazioni si controllano le folle. Oppresse dall'egidia delle crisi e soggiogate dalla paura. Quando invece impera la religione, l'emotività è schiava della superstizione e i sentimenti sono catturati dal mistero di una fede cieca. Prima che gli uomini possano ritrovare la vera fratellanza e l'armonia di vivere insieme, l'ignoranza deve essere trasmutata in saggezza, la superstizione in fede illuminata e la paura in amore. In questo macro scenario in cui si alternano epoche, eventi e ruoli, l'uomo a vari gradi è sempre partecipe. Come compagnie sociali, come compagine sociale inconsapevole della vera vita, oppure, risvegliato al nucleo divino, come operaio attivo dell'opera e attore della vita, non protagonista. Il Rinascimento è la risurrezione degli antichi misteri che guida l'umanità alla riscoperta di un insegnamento essenziale senza il quale l'attuale civiltà è destinata ad eclissarsi in uno stato di confusione spirituale e di spossante paura. Nonostante i pareri contrastanti, la tradizione è una religione, nella sua più alta eccezione del termine, che opera per risvegliare il divino nell'uomo, elevando i suoi iniziati a quel livello di coscienza tale da consentire loro di vedere chiaramente i principi e servire lo scopo del progetto iniziale. Di epoca in epoca, l'utopia di una civiltà perfetta è sempre stata considerata la massima aspirazione e il più nobile degli ideali per l'umanità. Nel mezzo dell'attuale transizione umana è richiesta una potente visione di universalità in cui le scienze sacre, relative ai misteri, ai principi, ai ritmi luminosonici della vita, saranno disponibili ed insegnati liberamente a tutti coloro che per necessità, per scelta o per vocazione intraprenderanno con filosofia l'arte di vivere.
questa è una prima parte del testo, che quella che ora avete ascoltato tramite la voce di Mel. Vi ricordo appunto che lo potete trovare nel nostro blog, il cui indirizzo è seialtrove.altervista.org, ed è il primo testo che trovate, appunto, Visione Rinascimento. E devo dire che è una visione che si apre abbastanza ampia, abbastanza luminosa.
Sì, molto suggestiva, Iapo. Ora ne approfitto per chiederti qualcosa, così di esporre un po' la tua visione da filosofo altroviano. Un termine che spero si sia impresso nei nostri ascoltatori è questo divino geroglifico. Quest'uomo che, nonostante sia un divino geroglifico, attraversa adesso un profondo decadimento e anela, aspira, diciamo, a un rinascimento. E, per te, per quella che è la tua esperienza, come accade questo anche proprio nella quotidianità, questo passaggio dalla, che può essere un po' descritto come dalla personalità, a qualcosa poi di più interiore, di più reale, di più profondo, di più vero?
Beh, questo passaggio non sarebbe possibile per me senza essere stato a contatto, poi al di là anche dei limiti che questo comporta quando siamo identificati nella personalità, con un insegnamento che è stato quello di Hermes, trasmesso attraverso Hermes e attraverso l'esperienza del centro. Quindi nel mio caso, poi sicuramente ognuno potrà sondare la sua esperienza, ma mi chiedevi per quanto riguarda l'esperienza quotidiana, e questo avviene con... è avvenuto unicamente grazie alla presenza, diciamo, di questo esempio, e quindi il contatto con questo esempio. Nonostante poi inizialmente le molte resistenze, perché ognuno di noi è comunque identificato in una personalità, quindi delle convinzioni, delle credenze, delle abitudini molto cristallizzate, un modo di vedere, di fare, di comportarsi, eccetera, e c'è una difficoltà anche nell'approcciarsi inizialmente con quello che può essere un insegnamento, perché c'è una convinzione soprattutto di essere già liberi, già arrivati, già realizzati, eccetera, che questo crea una forma di resistenza. Quindi pian piano, attraverso la gradualità, attraverso la verifica, attraverso l'accettazione, ho potuto integrare e mettere in pratica, anche se in parte, perché poi sicuramente dipende anche dallo sforzo che ci metto, dall'attenzione che ci metto nel praticare le cose che mi vengono suggerite. Ma è attraverso questa verifica, questa messa in pratica parziale, nel mio caso anche molto tempo, perché io sono uno molto lungo per come sono strutturato, che ho potuto quindi mettere da parte alcune cose che, parlavamo la settimana scorsa di opportunismo, opportunamente, diciamo, ho potuto verificare non essere utili. Mettere da parte poi talvolta riemergono, e quindi il passaggio possibile per quanto mi riguarda è questo. Tu nel testo leggevi della tradizione perenne, quindi di un insegnamento che un tempo veniva sviluppato e si è decodificato attraverso simboli, attraverso scuole, attraverso scienze, attraverso l'arte, attraverso molte forme in cui questo insegnamento è stato impresso, a volte in modo esplicito, a volte in modo implicito, per quanto riguarda la storia dell'umanità. E sicuramente l'insegnamento di cui si parla è credo, per quella che è la mia convinzione, che sia molto simile a quello che viviamo e possiamo recepire noi al centro. Un appunto posso fare: tu parlavi appunto dell'aspetto della filosofia, che una cosa è poter anche studiare queste cose, vederle nella loro bellezza, eccetera. E un'altra cosa invece poterle sperimentare, poterle vivere, poterle conoscere. E senza questo passaggio dell'esperienza la parola resta un involucro vuoto, e quindi non puoi fare esperienza di qualcosa di diverso rispetto alla personalità. Puoi acquisire delle nozioni, che poi in qualche modo vanno sempre ad arricchire la tua personalità, ma qui si parla invece di trasformazione, perché il processo che qui viene descritto è un processo in cui anche la nostra emotività, ad esempio, per quanto possa essere repressa o indirizzata dalle forme religiose, anche la nostra ignoranza, anche la nostra superstizione possono essere trasmutate, anche la nostra paura può essere trasmutata.
Sì, ti vorrei chiedere una cosa a proposito di questo che hai citato, perché spesso si pensa molto al passato, no? Come uno stato di repressione o di oppressione attuato da governi o religioni. E non ci si accorge magari, o comunque chiedo la tua opinione in merito, il tuo pensiero in merito, se questa cosa è ancora presente e se è possibile che sia presente proprio perché viviamo questo stato di decadimento e quindi siamo molto identificati con l'esteriorità, con la personalità, con il poter essere in un certo senso manipolabili.
Beh, credo che sia sempre un'idea, a parte il fatto che ovviamente ognuno poi si può prefigurare le cose in base chiaramente alle convinzioni che ha, alle nozioni che ha messo insieme, in base a quello in qualche modo comunque si costruisce il suo filtro interpretativo della realtà. E a mio avviso noi questa cosa la viviamo e la portiamo dentro indipendentemente poi da quello che può essere stato il passato o meno. Quindi questa non è un... Io nel leggere questo testo, nel riascoltarlo adesso che tu lo stavi leggendo, non ci ho visto qualcosa che fa riferimento al passato. Ci ho visto qualcosa che fa riferimento al presente, al nostro modo di essere. Poi molte volte è utile guardare le cose... utile in realtà per la personalità, cioè guardare, etichettare le cose come qualcosa che riguarda il passato, perché lo proietti su un'epoca che non è quella in cui stai vivendo, quindi pensi al passato in cui succedevano cose, eccetera. Invece forse anche il passato è meno buio di come lo pensiamo, e viceversa magari il presente è più buio di quello che noi pensiamo. Quindi vedo che queste condizioni che qui si citano io le porto dentro, dopo può essere presente di più o di meno oggi, però quella convinzione forse di essere liberi, di essere arrivati, di essere evoluti, eccetera, per certi aspetti è una convinzione e a volte è più un danno perché è un freno e ti maschera ancora di più nell'illusione piuttosto che poterti approcciare alla realtà,
sì.
Secondo me.
Sì. C'è un termine nuovo che io non avevo mai sentito, che è medun eter, e che collega è come un filo luminoso che collega l'uomo, l'essere uomo, con questo progetto iniziale che è scritto nel testo, è scritto in maiuscolo e anche con un carattere diverso, proprio per sottolinearne l'importanza. Jaapo, rispetto a tutto questo, sei un figlio il prodigo? Punto di domanda.
Sei un figlio il prodigo? Che domanda? Nel senso, ti riferisci al figliolo che fugge alla parabola del figlio il prodigo? Che in
sì,
qualche modo...
in un certo senso sì, che è una metafora poi un po' descrittiva per quel che accade e che è usata nel testo, secondo me, con un buon significato. L'uomo risvegliato si riscopre figlio al prodigo.
Forse aspiro ad esserlo, perché mi sento ancora molto riferito al figlio il prodigo e il figlio che ancora è andato via dalla casa del padre, non tanto ancora che è tornato, nel senso che se vogliamo vederla come una metafora, forse può essere una metafora di noi che ci disperdiamo, facciamo
sì.
Esperienza e poi ritorniamo.
E allora cos'è
modo.
Questa casa? Cos'è questa casa del padre a cui si vuole far ritorno?
Io ora come ora posso vederla come l'essenza, come una condizione che comunque è dentro di noi, perché poi la si può vedere come un luogo fisico, come uno stato di coscienza, come un'origine temporale ancestrale, però la vedo come una condizione che è dentro di me, che quindi di conseguenza posso portare ovunque o
sì.
Da cui posso allontanarmi ovunque. una condizione dentro di me, anche quando mi disperdo, forse anche quando mi distraggo, in qualche modo mi distraggo da quella che è la casa del
Sì.
padre.
È molto bello questo perché spesso siamo, poi noi siamo cresciuti a catechismo e con i comandamenti in una religione cattolica, ma spesso mi accorgo di quanto poco abbiamo approfondito questi testi sacri, prendendoli magari alla lettera con superficialità, mentre invece possono nascondere delle metafore che sono bellissime che riconducono appunto alla tradizione e ad insegnamenti molto profondi, molto autentici che tendono a riportare appunto il
Eh sì.
fare ad uno stato più essenziale.
Sì, infatti nel testo si cita anche l'aspetto della religione in un senso più alto del termine, quindi di ricollegamento in qualche modo. Cioè, però per farlo devi, credo, avere tu maturato in qualche modo una chiave di una lettura diversa e soprattutto aver fatto esperienza di quello di cui poi
Sì,
vai a
veramente.
leggere.
Vuoi dirci qualcosa, Jacopo? Riguardo c'è una. Ci sono tre righe che secondo me sono molto significative, molto anche distanti da quello che può essere, può sembrare normalmente il pensiero delle persone usano termini a cui non ci abbiniamo facilmente. E sono le tre righe all'inizio, questi ideali astratti dell'architettura cosmica possono essere resuscitati in ogni singolo individuo che risvegliatosi al mistico. Medita sull'inconoscibilità dell'opera divina, scorgendone i principi universali e le leggi della vita.
Sì.
Cioè, le leggi della vita, per noi, molto banalmente, stanno tutte fuori, le leggi della vita, no? Ma non è a queste che si riferisce il testo.
Sì, sicuramente credo che le leggi della vita siano dentro di noi, ma io attualmente sono ancora uno scopritore, sono un po' un ricercatore anche molto, molto distratto per quanto riguarda le leggi della vita, quindi molto spesso la vita mi dà pacche in testa anche per risvegliarmi. Quindi, diciamo, da questo punto di vista non so offrire delle delucidazioni ai nostri ascoltatori. Sicuramente ci sono le leggi della vita, non sono le leggi scritte dagli esseri umani, perché molto spesso gli esseri umani non conoscono loro stessi e quindi di conseguenza, anche a volte facendo del loro meglio, perché sicuramente può esserci ancora buona fede, ma le leggi della vita sono qualcos'altro, sicuramente sono molte dinamiche che noi non conosciamo alla fine
Sì.
di noi stessi e che regolano non solo noi, ma che regolano anche il funzionamento della natura, il funzionamento dell'universo, della realtà, però non veniamo educati a questo,
È
perché
vero.
poi a loro volta chi ci educa non è stato educato. Viviamo in questo piano di inconsapevolezza, incoscienza di quello che ci accade attorno a noi e quindi sicuramente quando parliamo di un insegnamento come quello a cui noi abbiamo avuto approccio, quello di cui si cita qua, si parla prima di tutto di questo, di poter approcciarsi con una lettura diversa delle cose che ci accadono e della vita.
Sì, quindi abbiamo preso contatto col fatto che c'è un altro tipo di architettura, un'architettura cosmica della quale conosciamo davvero poco. Ci sono dei principi universali, ci sono delle leggi che regolano la vita nella sua essenza, non certo nella sua esteriorità, che quelle sono competenza proprio alla società in cui si vive, ognuno ha le proprie. E da qualche parte avevo letto che ci sono 4/5 elementi, e con questi quattro elementi, sai, acqua, terra, aria, fuoco, quelli che fanno anche le magliette, li vedi, sono diventati anche qualcosa di molto moderno, molto in voga, ci sono dei marchi. Ecco, con questi quattro elementi, /5, perché l'ultimo è abbastanza già ostico da comprendere, quindi non lo citiamo, si fa tutta questa bella miscela di torta in cui viviamo, no? Sembra tutto scontato, ma poi se andiamo, ognuno di noi si interroga su come agiscono questi elementi, come interagiscono nel proprio interiore, per se stessi, come li possiamo usare, che cosa ci cambierebbe conoscerne la loro funzione, la loro... Anche qua iniziamo ad avere dei problemi di espressione e non è affatto scontato. È un testo che è come un bocciolo, se lo si percepisce e basta, senza cercarne un'interpretazione, perché è come se ogni parola, ogni piccolo paragrafo potesse schiudersi e svelare un'immensità di cose che o forse una vita non ti basterebbe nemmeno per comprenderle tutte, per venirne a contatto con tutte. Quindi un grazie profondo per questo testo scritto, perché è molto, molto bello e spero che vi abbia incuriosito, perché se è vero che l'ignoranza porta con sé un certo dolore, è anche vero che noi come esseri umani abbiamo questa capacità di provare questa curiosità, e che questa curiosità, che non si ferma mai, che è sempre presente anche nelle persone di una certa età, nasce proprio dalla gioia di poter esserci e comprendere il perché di questo essere e di questo esserci, di arrivare a qualcosa di più di tutto quello che c'è.
State ascoltando Gli Altronauti su Radio Cooperativa. Se qualcuno ha delle considerazioni da fare in merito a quello che abbiamo detto, a questa prima parte del testo che abbiamo letto e commentato, il numero per poter intervenire in diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20, per chi vuole telefonare in diretta. Altrimenti, per scrivere un SMS lo potete fare al 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E proseguiamo allora la lettura di questo testo, che appunto potete trovare nel nostro blog, che è serialtrove.altervista.org, appunto Rinascimento Visione. Nella nuova civiltà il mondo sarà governato da uomini e donne risvegliati alla realtà dell'essere. Sovrani e reggenti sostituiranno imperatori e tiranni. Menti illuminate, coese all'intelligenza del cuore, ricopriranno specifici ruoli impersonali. Per affinità e competenze, amministreranno la cultura che più si addice loro. Consapevolmente serviranno l'opera delle opere, l'umanità una. Il governo della Terra, amministrato da saggi reggenti, sarà plasmato a un supremo modello icastico, ispirato all'armonia e all'unità. Il dogma del superfluo, la società dell'utile, la cultura separativa e le leggi liberali saranno dunque spazzati via, preservando solo i requisiti propedeutici all'etica dell'essenziale. I figli di questa umanità saranno educati nel più sacro, nel più segreto e nel più duraturo di tutti i misteri, il simbolismo. Sarà insegnato che ogni azione, ogni oggetto visibile, ogni pensiero astratto, ogni emozione, ogni istinto, non è che il simbolo frattale di un principio incommensurabile ed eterno, il pensiero vivente. L'umanità imparerà che la verità giace in ogni atomo del cosmo, che la separazione è un'illusione e che ogni forma del creato è il simulacro di un'unica realtà onnipotente, onnipervadente e onnisciente. Ogni uomo, indistintamente e per gradi, realizzerà di essere il punto focale dell'unico essere, la coscienza sferica, in cui egli potenzialmente e contestualmente è un essere spirituale, mentale, emotivo, istintivo e fisico. L'uomo nuovo imparerà a liberare dai loro involucri limitanti le sue innate virtù e a padroneggiare la sua genialità assopita, consapevole di essere uno strumento divino capace di risvegliare la sua stessa creazione. Il Rinascimento è il seme di una nuova civiltà che fiorisce dalle ceneri della precedente, una soluzione di continuità che annunzia l'inizio di una rinnovata era per l'umanità. Un nuovo ordine spirituale, sociale e culturale sarà ristabilito. L'uomo non combatterà più per la libertà, non mercificherà più l'amore con il compromesso, mai più bramerà il potere a discapito del prossimo e nemmeno lotterà per la verità, il bene e la pace, poiché ognuno di questi sacri valori sarà ritrovato e realizzato all'interno di se stessi. Genialità e talenti, desideri e creatività, aspirazioni e virtù risorgeranno dalle loro tombe e lo spirito di bellezza, di bene e di verità, ucciso innumerevoli volte dall'ignoranza, sarà di nuovo il maestro irresistibile dell'opera una. In questa attuale turbolenza umana, spirituale, culturale e sociale, ogni uomo e ogni donna di buona volontà, che a proprio modo partecipa e si adopera alla costituzione della nuova civiltà, è in sé già rinascimento. Costoro, uniti in coro, sono già l'emblema vivente del bene venturo, nunzio della vita divina sulla terra. La mente, meta matrice del pensiero vivente, progetta e codifica ogni possibile evento della creazione. Del vuoto, il progetto iniziale è impulso e origine, è l'epopea divina del principio dell'esistenza e dell'universo e dell'uomo. Tutto ciò può sembrare metafisica, eppure questa esegesi è magistralmente registrata e riconoscibile nell'odissea che l'intera umanità, inconsapevole del copione, recitando un gioco di ruoli, sperimenta sul meraviglioso scenario offerto da Madre Terra. Iniziati e saggi siederanno sui seggi dei potenti. Gli dèi cammineranno accanto agli uomini. Il potere dell'amore riunirà in un triplice abbraccio umano e divino. L'umanità è sintesi e frammento di pensiero vivente. Pronto?
Pronto. Ciao Iapos, ciao Mel e buon anno.
Ciao Antonio, buon anno
Antonio
anche a te.
Antonio della Cella. Senti, volevo entrare subito, mettere i piedi nel piatto, sul piatto, nel pianto. Questo, le leggi della vita per me consistono nella giusta distanza rispetto a se stessi, rispetto agli altri, l'animale sociale, e rispetto alla natura. E l'aspirazione che noi abbiamo, questa specie di nostalgia verso il mistero, non deve diventare la scusa per riportare ciò che è umano è soggetto a limiti, difetti, il legno storto, assolutizzarlo attraverso la tradizione. Quando la religione, che dovrebbe essere liturgia o manifestazione rispetto al mistero, e diventa invece assolutizzazione degli usi e dei costumi, della mentalità, del quello che si potrebbe dire, di quello che invece è limite. Ecco, è questo desiderio di utopia, di assoluto, di profondo, di tensione verso l'essere, non può diventare storia umana, ma fa parte della relatività della vita, fa parte. Quindi, da questo punto di vista, ritorno a quel tema principale, che per me le regole della vita, il mistero della vita, consiste, non so io dire cos'è, ma so dire il modo come approcciarsi rispetto a questo mistero, le leggi della vita, cioè il rispetto verso la giusta distanza verso se stessi, la giusta distanza verso gli altri, sia gli altri vicini e gli altri lontani, naturalmente la famiglia, le persone, il giro degli amici, il luogo e il tempo in cui si vive, e rispetto per la natura, che questo stiamo vedendo in questi giorni, le conseguenze di questo mancato rispetto rispetto alla natura. E assolutamente, ecco la cosa che mi preme, non assolutizzare ciò che è umano, le tradizioni, anche il nostro vissuto, quello che è successo a noi di vivere, il nostro vissuto, non può diventare un assoluto, è anche quello relativo, è relativo alla nostra esperienza, che ha anche avere rispetto verso questo. A me c'è una frase che mi piace moltissimo: perdona loro che non sanno quello che fanno. Perché c'è nel nostro modo di agire, c'è molta parte di quello che noi facciamo, non sappiamo neanche noi perché lo facciamo, cioè lo facciamo. Ecco, quindi tutti i discorsi che facevi sulla personalità, sull'elefante, cioè tutto va ridimensionato, va tenuto conto della relatività dell'essere umano. Quindi tensione all'assoluto, sì, non prendere il pretesto per assolutizzare le cose, i nostri limiti, e rispetto proprio per il mistero della vita, di ognuno di noi, delle persone e del mondo, della natura. Ecco, terminerei qui il discorso. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille, rinnoviamo di nuovo insomma, gli auguri di buon anno Antonio, che ci dà sempre degli spunti molto interessanti. Beh, diciamo che questo aspetto che cita della non assolutizzazione sicuramente di aspetti che possono essere umani è, direi, condivisibile. Quando abbiamo citato prima il riferimento ad esempio alla tradizione, è una precisazione che faccio giustamente da un punto di vista linguistico: noi ci riferivamo a una tradizione alchemica, una tradizione iniziatica, una scienza di chi ha percorso un cammino di trasformazione interiore nel passato e poi ha codificato questo attraverso scuole, attraverso insegnamenti, diciamo, che erano preposti a questo. Quindi quando trovate scritto nei testi di Hermes o nei testi che noi leggiamo, quando noi parliamo di tradizione, ovviamente si può fare confusione, perché però ci si riferisce a questo, quindi a un filo rosso un filo dorato che attraverso le epoche, attraverso i linguaggi, attraverso le culture diverse, però ha espresso questo sentire, questa aspirazione di cui stiamo parlando anche oggi. Ovviamente non fa riferimento necessariamente agli usi e ai costumi a cui siamo abituati, che invece molto spesso rappresentano proprio il materiale di lavoro per questo lavoro, perché rappresentano proprio quello da cui spesso dobbiamo disidentificarci o da cui trarre del buono, ma però poi lasciando andare il resto.
Sì, mi colpisce quello che dice Antonio, questa giusta distanza rispetto a se stessi, agli altri e alla natura. E sono parole bellissime, non inopinabili, dovrebbe essere la base. Durante queste trasmissioni abbiamo quelle che tu hai condotto, Iapo, grazie alle letture, ai testi di Hermes, agli scritti, ai riferimenti, alla conoscenza che la tradizione offre. Abbiamo spesso, hai spesso sottolineato l'esistenza di vari corpi, perché questa giusta distanza, viene spesso intesa come molto semplicemente una giusta distanza fisica, quindi rispetto a te, la tua persona, la tua proprietà, i tuoi anche bisogni e diritti, ma tutto molto riferito alla sfera fisica. Di tutto il resto ci occupiamo davvero poco, dobbiamo ammetterlo, perché di quello che fa il nostro pensiero quando siamo soli soletti, anche nella stanza a fianco, magari ci occupiamo gran poco. Non so se ti è mai capitato che spesso senti un certo disagio se le persone ti si avvicinano troppo. A livello di 30-40 centimetri già sarebbe sufficiente la vicinanza di una persona, perché ci sono questi altri corpi invisibili che, e io lo percepisco in modo molto forte, che si estendono oltre a quello fisico. E spesso, quando hai qualcuno troppo vicino, ti senti toccato, anche se in realtà ti sta a 30 centimetri. Questo magari ti capita in coda al supermercato, piuttosto che alla posta, piuttosto che alla banca. O entri, come spesso hai fatto l'esempio, entri in un posto e dici: che brutta atmosfera. Siamo spesso tratti in inganno perché l'occhio, la pubblicità, la moda, ci può far credere che le parvenze di una stanza, di un locale, magari molto esteticamente curate, siano belle, piacevoli, eccetera. Però ci stiamo 2 ore e torniamo a pezzi, stiamo malissimo. Quindi, questa giusta distanza, sacrosante parole, ma senza nessuna conoscenza, a che cosa si riduce? A quello che fanno, e non, spero di non offendere Antonio, ma credo che sia d'accordo con me, a quello che fanno gli animali a livello territoriale, no? Guarda, il mio territorio è tracciato qua, qua, qua. Ho messo cancelli, telecamere, eccetera. Se entri, baruffiamo, detto chiaramente. E queste sono le giuste distanze. Poi, indaga, 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 queste giuste distanze diventano qualcosa a cui si sente la necessità di essere ben educati, di conoscere davvero quale sia la giusta distanza. E c'è tutto un altro tipo di educazione. Adesso io ho 2 figlie che sono grandi, fanno la loro vita e sono state educate secondo quelle che erano anche le mie credenze all'epoca. Sarebbe molto, ma molto diverso se io avessi dei figli adesso, perché quello con cui sono venuta in contatto, grazie agli insegnamenti, agli scritti, a ciò che attraverso Hermes si diffonde come luce proprio, è molto, ma molto più vasto, più ampio, non diverso, molto più ampio, perché l'insegnamento che io ho potuto dare alle mie figlie è di tipo animale. E questo va sottolineato senza senza che sia offensivo, che qualcuno lo trovi denigrante in qualche modo, perché se ci si incuriosisce rispetto all'etimo delle parole e si va ad osservare l'etimo della parola uomo in uno dei vocabolari che curano l'etimologia delle parole, non solo il loro significato, vedi che uomo è dato come animale dotato di favella. Ecco, questo la dice tutta, secondo me. Cioè, siamo un po' più di un pappagallo, voglio dire. Perché animale dotato di favella ha un bel significato. Se non ci viene voglia di conoscere qualcosa di noi, restiamo degli animali dotati di favella, capaci di guidare l'automobile, capaci di vestirsi in un determinato modo perché abbiamo perso i peli. Ma poi, cioè, se ti guardi nudo davanti a uno specchio e vedi quest'essere come sei fatto, con questo tubo che ti attraversa, botti giù di tutto da una parte, esce dall'altra. Insomma, cioè, rendiamoci conto che non è che siamo molto... Ecco, allora, questa conoscenza ci serve a moltissime cose, perché quello di cui noi adesso diamo insegnamento, educazione ai nostri figli e che conosciamo è solo questo stato fisico. E ci crediamo solo e tutto questo. Al massimo possiamo parlare di psicologia o di pensieri più o meno elevati, di filosofia, eccetera. Ma non è mica questo solo che ci si può riferire, non è mica questa solo l'esistenza, non è tutto qua il senso. Questo ovviamente è il mio sentire, è il mio così, la mia anche esperienza di vita. Adesso ho un ricordo bellissimo di quando ci sono i bambini piccoli, no? Ti scopri immediatamente, ritorni bambino, in men che non si dica, ti scopri a correre a gattoni intorno ai divani, a fare cose stranissime che non facevi da un sacco, ti piglia una vitalità esagerata e sono loro i portatori di questa vitalità, no? Che è ancora non controllata e non è stata ancora imbrigliata in regole di comportamento. Poi che cosa capita adesso se tu guardi? Ci si è trovati costretti a dare una serie di nomi a patologie tipo quella sindrome da iperattività, piuttosto che ne sono sorte un sacco, perché questi attuali genitori hanno sempre più difficoltà con questa energia molto potente che hanno questi bambini, che hanno i bambini, no? E quindi addirittura si è arrivati a doverla dare per normale fino ad un determinato limite, dopodiché diventa un problema che puoi curare con determinati approcci psicologici, anche farmacologici, perché esistono anche quelli. Anche questa è un'esperienza che ho vissuto in prima persona. Se torno indietro, vorrei, non so, mi viene da impallidisco e ho chiesto già umilmente scusa alla mia figliola che ho dovuto sottoporre a questa disciplina, mentre invece l'ideale sarebbe stato che io a lei avessi potuto offrire all'epoca la conoscenza di che cos'era questa energia, di dove poterla indirizzare, di come poterla utilizzare e di fare imparare lei stessa una gestione, ma non quella tradizionale a cui si pensa, una gestione, una conoscenza interiore di sé. Allora sarebbe stato molto più semplice, mentre l'approccio è di disciplinarla con determinati modelli che poi sono diventati dei protocolli in carico a case farmacologiche, mediche, eccetera, e quindi con tutto il business che ne consegue, perché poi anche quello, insomma, ci va dietro. Quindi, giusta distanza sì, ma di chi? Di quale parte di noi? Adesso quale conosciamo? Non so se Antonio ha ancora voglia di esprimere la propria opinione, magari una sua impressione rispetto a questo di cui abbiamo aggiunto e quanto siamo in grado di controllare poi queste giuste distanze, quanto conosciamo.
Poi secondo me, ovviamente nei limiti della mia esperienza, la giusta distanza è anche... fa parte sempre della nostra educazione, perché anche l'aspetto, sì, che tu prima citavi del rispetto per qualcuno in base a come siamo stati istruiti anche a livello comportamentale, per qualcuno la giusta distanza è una distanza maggiore rispetto a qualcun altro. Faccio degli esempi: io non solitamente, per il mio modo di comportarmi, non mi permetto di inserirmi nel discorso di qualcun altro, di andare a interrompere qualcun altro, oppure se uno non mi chiama, eccetera. Normalmente, poi a volte lo faccio. Questa per me può essere una giusta distanza, la posso ritenere una cosa, diciamo, da farsi, ma in realtà è solamente il mio modo di essere, perché può darsi che non sia
Sì.
assolutamente corretto e anzi il mio modo sia una modalità per tenersi distaccati dalla realtà.
Una
Quindi,
chiusura invece di
esatto.
un'apertura e di un rispetto, di una.
Infatti, e
Sì, assolutamente, anche
quindi
questo.
molto dipende anche da come noi cresciamo, da come siamo stati abituati o da come, oggi posso dirlo, da come ci strutturiamo, dalle modalità che noi adottiamo come comportamento per sopravvivere e dunque poi diventa quello che noi chiamiamo la nostra personalità e mettiamo sopra delle considerazioni etiche, comportamentali, filosofiche, eccetera, però rimane come ci siamo adattati e strutturati. E in questo senso anche questo rimane su un aspetto animale, perché come tu prima citavi, il fatto che secondo te tutta l'educazione o l'istruzione che tu stesso poi hai contribuito a dare resta su un piano animale si intende il piano della sopravvivenza, della riproduzione, cioè dell'adattarci
Sì.
alla vita, del prolungare il più possibile, il meglio possibile, comunque questa esperienza di vita, però senza conoscerla nel profondo, senza
Senza
superarci,
conoscerla nel
senza andare
profondo.
oltre quelli che sono i nostri limiti. E talvolta per andare oltre i nostri limiti, anche questa idea della giusta distanza, molto spesso la dobbiamo abbandonare, nel senso che i parametri, secondo me, della giusta distanza vengono meno. A
Sì.
volte la vita ti cade addosso e non ha una giusta distanza nei tuoi confronti, perché entra, è penetrante come una diga che viene rotta dall'acqua.
Sì.
E quindi molto spesso accade questo, secondo me. Per quanto possa idealmente condividere quello che dice Antonio, nella misura in cui uno può, ad esempio, da un punto di vista emotivo, aspirare ad una giusta distanza che ti permetta di forse.
Beh, credo che più approfondisci la conoscenza di come funziona questo essere umani e quindi anche tutta un approccio anche molto magari all'inizio anche superficiale con quelle che sono le leggi universali, le leggi che regolano la vita, i principi, allora questa giusta distanza si trasforma come, secondo me, in una specie di armonia. So quali sono gli strumenti che ho a mia disposizione in quanto essere umano, so come usarli, li padroneggio, quindi anche con le mie emozioni posso in qualche modo non invadere il tuo spazio, posso non attuare ricatti occulti, posso perché un po' alla volta imparo a conoscere come funziono, no? Quindi è importantissimo, questa giusta distanza diventa non un fare attenzione a non urtare i sentimenti altrui, ma proprio un modo come leggero, armonico, per muoversi. Questo è quello che desidero per me, quello che sto tentando di fare con molta difficoltà, perché più si va avanti, più quelle che noi diciamo, beh, il mio modo di essere, il mio stile di vita, le mie abitudini, scopri che sono delle dipendenze che andrebbero curate in una casa di cura preposta, per dirlo così, ecco, ridiamoci un po' su, e dal quale è molto ma molto difficile uscire perché siamo stati abituati così, quindi mi sono sempre considerato una persona molto rispettosa delle altrui esigenze, no? Quindi molto attenta, ma ho scoperto di essere tutt'altro. E dando poca importanza all'invisibile, perché non lo conoscevo, ho scoperto di aver fatto molto male. Molto, ma molto male.
Puoi specificare o fare un esempio su cosa intendi per invisibile, nel senso per.
Sì, per esempio, che cosa si può dire? A volte si sottovaluta le capacità del nostro pensiero. E che cosa accade quando, per esempio, una situazione che in qualche modo ci fa soffrire? Ci fa soffrire perché siamo abituati in una certa società le cose, diciamo, dovrebbero andare in un determinato modo. Se capita qualcosa che ci fa soffrire, magari siamo capaci di controllare la nostra rabbia, ma e quindi non manifestiamo con azioni violente un determinato tipo di reazione di rabbia, e anche a parole possiamo anche stare zitti perché siamo educati, possiamo dire beh, sopravvolo, lascio stare, lascio perdere, ma poi continuiamo tra di noi, la vocina nella testa continua a ripercorrere l'accaduto, no? A viverlo con un senso anche di frustrazione, di rabbia. Sai quei modi di dire tipo mi rodo dentro, mi mangio il fegato dal nervoso? Ecco, non sono proprio poi tanto dei modi di dire così tanto banali. Alla fine questa giusta distanza o questo fatto di dire ho fatto molto male lo si può vedere soprattutto su se stessi. Se poi a 50 anni hai un'ulcera perforante o ti viene un determinato tipo di tumore, non è molto distante dal modo in cui tu hai condotto la tua vita. Non è che ti è arrivato perché hai mangiato troppi tortellini con il salame, ma molto spesso perché hai perseverato con una certa ostinazione, rimurginando determinate cose, hai proprio provocato a te stesso uno stato d'animo e qualcosa che è capace di provocare delle lesioni anche fisiche. Non è un mistero, insomma, adesso si sa, anche la medicina concorda in questo. Quindi tutti questi aspetti adesso... molto spesso pensiamo che nuoci a qualcuno solo se manifesti verbalmente o con azioni, manifesti il tuo disappunto, la tua rabbia, la tua idiozia. Ma anche con degli atteggiamenti, diciamo, poco percepibili, con una specie tipo di chiusura, riluttanza, rifiuto, quanto male puoi fare a una persona? Se ne può fare tantissimo, ignorandolo, sì. Non dandogli ascolto, volgendogli le spalle, quanto male puoi fare. Ma con gesti proprio impercettibili o continuando a pensare male di questa persona, per esempio, o anche non curandosene, perché alla fine, qua si scenderebbe troppo nel complesso, però insomma diciamo che anche il pensiero ha la sua importanza.
Sì, grazie per questo esempio che hai fatto, ovviamente è uno dei possibili, ma tra l'altro condivido anche per quello che è la mia esperienza, che molto spesso a volte proprio il fa meno danno in questo senso, rimanendo sull'esempio, l'esprimere a volte la rabbia, anche talvolta in una forma... non dico violenta, ma comunque che ci permette di buttarla fuori piuttosto che tenerla dentro, quindi dipende sempre anche qui dall'educazione e fa molto più male a volte, soprattutto se protratta nel tempo, questa forma non visibile però percepibile poi di rancore. Sì. In quanti ambienti familiari queste situazioni si creano, si ristagnano e poi diventano, sì, vanno avanti molte volte per anni, per delle cose che... invece se espresse non avrebbero, e quindi non avrebbero nemmeno questa importanza. Quindi anche l'approccio con un insegnamento di questo tipo è un approccio con un insegnamento di vita che ti permette di quantomeno rispondere in modo diverso, diciamo, o conoscerti un pochino di più. È tutto quello a cui, diciamo, non veniamo preparati, non veniamo istruiti, non veniamo educati, e le nostre modalità di comportamento che abbiamo acquisito vanno... indipendentemente da quella che è la nostra cultura, stato sociale, il fatto di essere
Sì.
maschi, femmina, di avere delle idee o delle altre, perché sono
Guarda,
dei modi meccanici.
esatto, guarda per esempio i nostri desideri, a che cosa portano. Se guardiamo su larga scala i desideri del mondo occidentale, del mondo bello, pieno di comfort e agi in cui viviamo, a che cosa porta l'altra metà di mondo?
Ah, sì.
Perché adesso a noi profughi ci piacciono gran poco e se ne stanno nei campi profughi siamo tutti molto contenti perché sono a livello sociale, vabbè, possiamo anche fare delle donazioni, aiutarne un pochi, ma insomma non un numero eccessivo, no? E se stanno confinati e controllati è meglio. Ma a volte penso che se l'Africa si risveglia tutta ad un botto e si riappropria di tutto quello che è il suo tesoro proprio a livello di terra. Il cellulare che ho io qua sul banco costerebbe 50.000 euro, quindi forse non me lo potrei più permettere.
Ah sì.
Ecco, allora, a livello invisibile, questo mio desiderio di avere il cellulare e di avere tutti gli agi che ho, che cosa causa, per esempio? Questo potrebbe essere un altro esempio.
Sì, direi che è un esempio perfetto. Nel frattempo è arrivato un messaggio dalla nostra ascoltatrice Maria Cristina che scrive: forse giusta distanza è guardarsi dall'alto, da lontano, da un altro punto di vista, uscendo dal limite del proprio io. Si cambia diventando consapevoli dei condizionamenti culturali, ad esempio comprendendo che siamo parte della natura e che distruggendola distruggiamo ciò che ci permette di vivere. Che se siamo e cresciamo persone che accettano guerre, sopraffazione, sfruttamento, è tempo di un cambiamento culturale forte a partire da noi, per realizzare quel mondo di bellezza prima descritto. Maria Cristina.
Grazie, è un bellissimo messaggio. È un bellissimo messaggio e riguardo al testo che abbiamo letto, c'è questo piccolo paragrafetto che dice: l'uomo non combatterà più per la libertà, non mercificherà più l'amore con il compromesso, mai più bramerà il potere a discapito del prossimo e nemmeno lotterà per la verità, il bene e la pace, poiché ognuno di questi sacri valori sarà ritrovato e realizzato all'interno di se stessi. Quando ho letto per la prima volta questo testo, in particolare in queste righe qua, ho continuato a rileggerle piangendo per 2 giorni, perché ci si scopre, io mi sono scoperta molto infantile. Anche nelle modalità proprio in cui consideravo l'amore e quanto ho mercificato questo amore, quanto è diventato motivo di compromesso, no? Quanto è diventato come si può dire, una specie di escamotage per avvicinare quello che mi piaceva e per allontanare quello che non mi piaceva. Quindi non ami tutte le persone, Iapo, diciamoci la verità. Qualcuno ti piace molto, lo ami, e qualcuno invece proprio lo odi. E lo diciamo, è normale. Siamo fatti così, con qualcuno c'è affinità, con qualcun altro non c'è affinità. Ecco, con quello con cui non hai affinità non te ne frega niente, anche se crepa dopo 3 giorni lo vedi per la strada. Ecco, lo puoi lasciare lì dov'è, mentre tutto ciò che ami ne diventi possessivo, attaccato, diventi gelosissimo e inizi a fare quello che dicevamo prima del male a livello sottile, non solo alla persona magari che è oggetto del tuo amore, ma proprio anche a te stesso, anche con i figli. Guarda quanto poco alla fine lasciamo questi bambini liberi di esprimersi, quanto invece ad un certo punto vogliamo che diventino come noi abbiamo idea che per loro sarebbe bene diventare. E non mi riferisco solo alle regole della società, che sono indispensabili, sono utili, ma proprio anche quanto ancora in noi è, per esempio, reale questa cosa che se ti laurei da dottore, da avvocato, sei meglio che se non finisci a fare, che ne so, trovami una professione a lavorare nei bar fine settimana per sbarcare il lunario. Ecco, toh. Chi di noi può dire che ancora questo non è non ti tocca in qualche modo, no? Quanto ancora è davanti hai magari qualcuno che dici col camice piuttosto che con la toga e gli porti un rispetto ossequioso, ui, e che roba, e poi magari invece a un altro non gli dai neanche il saluto perché bah, non conta neanche più di tanto. Quindi guarda te, sì, quanto ancora siamo distanti da quella che dovrebbe essere la caratteristica di questi esseri umani, l'umanità, quanto distanti ancora siamo dall'essere umanità.
Sicuramente sì, e sostanzialmente perché questo possa accadere, perché qui si parla, qui quella che viene presentata è una visione molto molto luminosa, quindi è qualcosa che a mio avviso non possiamo, cioè io almeno non posso collocare nel tempo per una futura realizzazione. Lo si può forse nel proprio piccolo poter aspirare, diciamo, a poterlo realizzare. Bon, siamo tornati in diretta, state ascoltando Gli Astronauti, appunto la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove. Quello che stavo dicendo prima della pausa musicale è che appunto questa è bellissima, questa immagine che si propone di molto luminosa, chiaramente poi ognuno può sentirsi aspirato nella misura in cui si apre a questa possibilità, non credo sia qualcosa di collocabile nel tempo, almeno io non riesco a collocarla sicuramente, diciamo, nel tempo, in un tempo futuro di quando si realizzerà, eccetera, per quanto è possibile che ci sia qualcuno che nel suo stato di coscienza già in realtà questa cosa, questa condizione la vive. Quindi credo che quello che si resta, quello che alla fine è l'aspetto proprio pratico, è quello di poter sicuramente affrontare se stessi nel proprio quotidiano, poter fare qualcosa, diciamo, nel proprio quotidiano per conoscersi e, come dicevi tu prima, per poter cominciare a rispondere in modo diverso.
Sì, sì.
Nella propria vita.
Sì. Adesso da casa, come ti ricordi che c'era quella trasmissione televisiva che arrivavano gli aiuti da casa? Potevi chiedere gli aiuti? Chiediamo l'aiuto, sì, da casa. Ecco, è arrivato un suggerimento. Catametron, riguardo alla giusta distanza di cui parlava Antonio, questo termine, catametron, che parla della giusta misura, in un senso forse riferito più temporale, non tanto spaziale, quindi non tanto a quello a cui forse mi sono riferita inizialmente, come a rispetto di confini, misure, distanze tra persone, ma proprio a una misura temporale che determina per quanto tempo la stessa azione possa essere protratta e arrivare al suo apice, alla sua bellezza, e oltrepassare quell'apice per diventare la sua stessa rovina. Quindi quanto può perseverare anche l'essere umano in questa continua ricerca di comfort, di agi, di benestare, di benefici, di vittorie, di tornaconto personali, di quanto oltre possiamo andare, qual è il catametron, qual è la giusta misura in questo senso, perché conoscersi e conoscere come funzioniamo e conoscere quali sono le leggi darebbe modo anche di sapere qual è questo catametron, qual è quel passo in più che porta all'umanità alla distruzione invece che all'evoluzione, perché di questo alla fine stiamo parlando, poi che lo vogliamo vedere o meno, tanto finché non ci tocca, finché sta dall'altra parte del mondo la distruzione, tutto sommato a noi va bene, abbiamo fatto un bel Natale, avevamo i fuochi d'artificio, eccetera, eccetera, e non ci tocca. Ma tutti insieme, se ci consideriamo una specie unica, questi animali dotati di favella, questo catametron, cogliere la giusta misura è essenziale, credo fondamentale, importantissimo. E sapersi fermare, ognuno a modo proprio, e valutare i rischi e i benefici, prendere i benefici di quello che è, di dove siamo arrivati, e iniziare a vivere in un altro modo, con un altro tipo di approccio alla vita, alla conoscenza, all'insegnamento. Queste ovviamente sono le nostre impressioni, dotate di molta modestia, se possiamo dire, anche dette con parole, per quel che mi riguarda, che credo molto semplici, molto terra terra. Non ho studi, lauree o chissà cosa alle mie spalle, quindi le diffondiamo un po' per quello che sono. Se in qualche modo vi hanno incuriosito o hanno trovato condivisione, e vediamo.
Pronto?
Pronto. Ciao. Intanto ti ringrazio che ci hai fatto passare un 2024. Sono Piero.
Ciao Piero, ben trovato.
Buongiorno Piero.
Saluti a tutte e due, certo. Scusa che ho interrotto, perché mi stava piacendo anche ascoltare. Posso farti gli auguri anche il 7, perché dicono che nel mondo celestiale gli dèi festeggiano il 7, vero? Hai sentito anche tu?
Non lo so, però so che il 7 è il Natale per gli ortodossi, quindi magari facendo gli auguri li fai anche a qualcuno in ascolto di religione ortodossa.
Senti, mi è rimasto impresso che una volta un signore aveva proprio qualche anno fa, era un malato terminale, aveva qualche mese, e il figlio l'ha portato a mettere delle capsule di denti, perché ha detto anche vivesse una settimana, è bene che mangi bene, e anche se ci rendiamo conto che la controversia, il tempo non esiste, la finitezza dell'umanità che tra poco ci estinguiremo, però finché siamo qui cerchiamo di ragionare al meglio e crearci una qualità mentale di coscienza d'anima la migliore possibile, perché come diceva Leopardi, ci esortava alla riflessione, al capire, ad allungare la vista. Sai, la riflessione che ti faccio sopra tutte queste analisi mentali, queste domande che ci facciamo, che ci dibattiamo, che alla fine la X è sempre quella, dove veniamo, cioè esiste Dio, non esiste Dio, che qual è il trucco da cosa usciamo. Però ritornando con i piedi per terra, proprio su ragionamenti molto semplici, non so se tu hai visto quel film su quel reportage di quel regista francese, quello che ha fatto 7 giorni in Tibet, che ha fatto anche quel documentario sui lupi, non so se l'hai visto.
No, io non ho avuto occasione di vederlo.
Praticamente lo stato cinese manda una truppa di ragazzi super laureati, insomma, le menti più eccelse della Cina, a educare i contadini mongoli. Ti viene in mente qualcosa? No,
no, non l'ho visto.
E praticamente questi studenti molto, molto preparati, anche cioè, una preparazione non solo così didattica, accademica, ma anche il cinese per sé è una persona abbastanza profonda, sensibile, e con questi contadini mongoli cercano di gestire la situazione, perché c'era un qualche problema, volevano anche lottizzare dei terreni cinesi, e loro usavano il termine negativo, no? Conforme da che angolo visivo vedi una cosa, perciò i cinesi dicevano che il paese era infestato dai lupi, e invece i mongoli, i contadini, dicevano i nostri amici lupi. E quando cominciarono a cacciare troppo, a avere una gestione un po' troppo. Prima ho sentito la tua compagna di radio dire quando finirà questa competizione, il primeggiare, sai come quando, scusa se tanto poi io ritorno sempre, tu mi segui, so che siete elastici, sai come quando vai a vedere una maratona, c'è quello che continua a guardare il cronometro, c'è quello che dice boh, adesso sono andato a fare la maratona di Atene, sai, ho visto di quei tempi, ho visto di quella gente, ho visto di quei posti, non gliene fotte niente se fare 2 ore o 4 ore, anzi passeggiano, è la maratona, è un modo per riconciliarsi con la natura. Mi ricollego a quello che la tua compagna diceva, quando finirà questo scempio, che il materialismo, tutto, che poi la vita per essere bella basta anche un po' di essenzialismo. Oggi per quanto poco abbiamo, abbiamo troppo. Convenite, sì. Sto seguendo il vostro ragionamento.
Sì, sì, in termini di quantità, sì.
Sì. Perciò i contadini dicevano, ritornando a bomba sui lupi, dicevano i nostri amici lupi, e quando vengono gestiti per ottimizzare la cacciagione, per le pelli da mandare in Cina, loro dicono attenzione, perché poi quando gli togliamo tutto, poi i lupi allora vengono ad assaltarci, sai, media stat virtus, cercavano di avere per loro e per i lupi e il terreno, un po' per loro e un po' per madre natura. E da lì poi così ho approfondito, ho visto delle recensioni. Per esempio il lupo, sai che dicono sempre in bocca al lupo, il lupo è l'essere, forse uno degli esseri insieme col cavallo meraviglioso, sono tutti belli gli animali, tutti, e hanno tutti il loro percorso, il loro perché, però i lupi tu sai che modificano persino, gestiscono persino i fiumi, l'irrigamento, perché il lupo mangia quello mangia il tasso scava per... e perciò modificano persino le uscite dei fiumi, cioè il lupo è un qualcosa di meraviglioso, il lupo non lo vedrai mai in un circo, non si adatta, è monogamo, i lupi
sì,
giovani...
Sì, ti chiedo solo di stringere un po', perché non abbiamo tanti minuti, grazie.
Accudiscono i lupi vecchi e quando vengono cacciati e sterminati, fanno vedere il lupo vecchio che con la sua dignità si suicida, si butta giù da una rupe, il capo branco corre fino a farsi scoppiare il cuore. Cioè noi filosofiamo, ci domandiamo, facciamo, però delle volte veramente quando c'è qualche documentario, che sono fatti tutti un po' per catturare l'attenzione, sono camuffati da cultura,
sì.
Però poi... cioè, delle volte, al di là di studiare Platone o Socrate, basterebbe osservare la vita di certi animali nobili per imparare qualche cosa e diventare più modesti e vedere in che pantano viviamo. Perché poi alla mattina ti svegli, di notte sogni, magari fai un bel sogno come quello che ti sto propiziando io, i lupi, la natura,
sì.
La gente di buon senso. Poi alla mattina ti svegli e esiste Gaza, esiste l'altra giornalista bravissima costolato col tocco di silicone,
Piero, grazie.
E allora no, vale molto di più che i ragazzini disastrati di Gaza. Questo è
il messaggio, è arrivato, devo,
la... ciao,
devo
ciao.
Salutarti,
grazie,
grazie mille,
ciao,
grazie, buon anno a te. Beh, bello, l'esempio calza.
Sante parole, lo chiedo sempre al mio cane che si chiama Giano, nostro cane, anzi cane di altrove, Giano, che sicuramente mi sta ascoltando, lo chiedo sempre a lui, insegnami ad amare, tu che è così un cane amorevole veramente, e c'è molto da imparare, è inutile che ce la raccontiamo, ci abbiamo molto da imparare anche dal cane.
Sì, grazie a Piero per questa sua considerazione, per questi esempi che ha portato. E beh, oggi abbiamo un po' aperto una breccia molto luminosa. La luce, come sempre, aiuta a vedere, a volte abbaglia, anche perché se non sei pronto a vederla rischia di accecarti.
Sì.
Credo che questo sia comunque un testo che innanzitutto è possibile rileggere. Vi ricordo il nostro blog che è seialtrove.altervista.org, Ripeto, sei altrove, tutto attaccato, tutto in lettera, punto altervista, punto org. Trovate questo testo, appunto, Rinascimento, Visione. E è un testo che può essere il manifesto di una nuova era e quindi può accompagnarci per, forse per generazioni.
Forse per generazioni, sì. Se invito anche i nostri ascoltatori a leggerlo se hanno piacere e interesse e anche... si scorgono incompetenti o ignoranti con molta modestia, molta semplicità, molta umiltà in base agli scritti, alle parole, ai termini usati in questo testo, se hanno voglia di fare delle richieste, di saperne di più, degli approfondimenti, a scrivere alla nostra mail. Troveranno di sicuro voce esperta che possa rispondere ai loro quesiti, perché sono citate delle cose che possiamo leggerlo e dire: ah, ok, ci sono dei misteri, ah bello, chissà di cosa si tratta, ma poi devi andare a lavorare, hai lei la bolletta che ti scade a fine mese e chi se ne frega di sti misteri. No, non diamoli così alla buona, accantoniamoli. Se avete necessità potete scrivere, la nostra mail
è info@seialtrove.it, quindi info come informazioni, togliete formazioni, resta info@seialtrove.it.
E grazie a tutti per l'ascolto.
Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, quindi al 10 gennaio, sempre dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it, scritto tutto in lettera, tutto attaccato, e il sito internet di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.org, da cui poter sia scaricare i podcast, quindi le registrazioni degli astronauti e di altre trasmissioni della nostra emittente, nonché visionare tutte le novità che riguardano la radio e anche le modalità con cui poter dare un contributo all'esistenza della nostra emittente, che anche a noi permette questo spazio e permette innumerevoli spazi di divulgazione su temi che non sono ordinari. Un rinnovato augurio di buon anno a tutti voi. Immanente accordo, esci dal me stesso illusorio e destati all'amore, poiché in vero l'impossibile nutre gli arditi.